よね。
Mente locale a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti, questa mattina ospite di Mente Locale Radio Tadino il primario dell'ospedale di Branche, città di Castello, nonché vicepresidente della sezione Umbra della Società Italiana Pediatria, Guido Pennoni. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Allora, questa mattina è con noi perché dobbiamo parlare dei bambini, all'interno in questo periodo un po' particolare che stiamo vivendo, che è quello appunto di una fase 2 della quarantena per combattere il Covid, quindi questo coronavirus. I bambini sembra che siano stati tralasciati dall'informazione, no? Se ne è parlato ma di striscio, inizialmente solo per le norme igieniche che dovevano tenere. Però di fatto questo Covid non ha colpito una fascia di età bassa, come mai?
Perché? Per una serie di motivi. Innanzitutto perché i bambini ormai è dimostrato che non è che non contraggano il virus, ma lo contraggono in modo meno importante, a volte del tutto asintomatico, per cui nella strategia che si è adottata finora, ora sta un po' cambiando, dovendo fare i tamponi solo ai sintomatici e ai familiari dei sintomatici, spesso i bambini sono stati trascurati da questa ricerca. Laddove invece la ricerca è stata fatta, tipo in un cluster di una popolazione tipo a Boe Uganeo, dove sono stati testati tutti gli abitanti, si è visto che in realtà sono positivi al test anche i bambini, esattamente come l'altra popolazione, solo che sono fortunatamente meno sintomatici. Un'altra possibile spiegazione è anche il fatto che ovviamente se a un bambino in età prescolare o della scuola primaria gli togli la possibilità di andare a scuola, e chiaramente la possibilità di contagiarsi è molto meno, perché l'adulto comunque deve uscire, deve fare spesa, ci sono delle categorie che comunque hanno lavorato anche in fase 1, in fase di lockdown, per cui di fatto diventa meno probabile il contagio. Quindi la spiegazione che mi sono dato, che anche si stanno dando le società scientifiche, è questa. Però è dimostrato, ancora non è chiaro il motivo, che il bambino ammala in modo meno grave o addirittura in modo del tutto asintomatico molto spesso. Sono rari i casi, le morti sono state 2 in Europa, insomma, importanti. Poi dopo c'è stato un ragazzo in Italia che è morto a 16 anni, però di fatto, anche se andiamo a vedere le percentuali di ricoveri nei reparti di pediatria, sono stati pochi effettivamente.
Si dice che diciamo nei casi più gravi ci siano state anche delle malattie che già avevano i pazienti. Questo era anche nel caso dei bambini o comunque dei ragazzi che purtroppo non ce l'hanno fatta, per quanto lei sa, o comunque delle patologie importanti come può essere il Covid, che è sconosciuto, però altre patologie diciamo che incidono già su pazienti che hanno patologie pregresse.
Ma chiaramente il paziente che ha patologie croniche, soprattutto respiratorie o cardiache, è maggiormente esposto a una sintomatologia grave, chiaramente. E comunque sì, il caso del bambino che è morto in Inghilterra a 6 mesi, aveva delle problematiche congenite, e quindi ovviamente del 16enne che è morto in Italia non lo so dire, però è anche vero che a volte queste patologie, e qui è un limite perché bisognerebbe fare più autopsie per capirne di più, e invece non sono state fatte. Relativamente giovani, troviamo magari una cardiopatia preesistente che non era stata precedentemente diagnosticata. Quindi là dove sono state fatte, in quei pochi casi in cui sono state fatte le autopsie di pazienti giovani, spesso dimostrano che sottostante c'era una cardiopatia oppure una patologia d'organo diversa, insomma, che predisponeva un po'. Anche se questo è un virus imprevedibile, che a volte veramente quando si attiva come cascata infiammatoria, poi diventa pericolosissimo anche per una persona giovane, anche per una persona che sta bene.
Qui a Mente Locale Radio Tadino, il primario di pediatria dell'ospedale di Branche di Città di Castello, Guido Pennoni. Buongiorno, le ridiamo il buongiorno questa mattina.
Buongiorno Elisabetta, buongiorno.
Allora, grazie di essere venuto con noi. Ricordiamo a tutti che l'intera intervista si potrà riascoltare in podcast sull'app di Radio Tadino RT Smart e linkata sulle nostre pagine social di Facebook e Instagram. Allora, dottore, dicevamo che questo Covid non si è presentato così violentemente per alcune fasce di età, quelle più piccole, quelle più basse, quindi nei bambini. Lei ha ben spiegato il perché, comunque ipotizzato il perché questo non sia avvenuto, ma ci sono stati casi in cui mamme che hanno partorito hanno avuto il bambino positivo, anche se com'è possibile?
Per quanto riguarda la trasmissione da mamma a neonato, non è ancora dimostrata la trasmissione verticale, cioè il passaggio attraverso il canale del parto oppure per via trasplacentare non è dimostrata, anche se c'è stato questo caso, sembra ad Aosta se non sbaglio, di un neonato positivo che comunque alla fine non ha avuto niente o poco più di niente. Ci sono dei protocolli per le mamme Covid o sospette Covid. Sembra che l'allattamento non sia un problema, soprattutto se la mamma non è sintomatica. Quindi se la mamma non è sintomatica, il neonato può restare con la mamma può allattare con le dovute norme igieniche. Ovviamente si deve mettere la mascherina, deve evitare ogni altra forma di contatto. Viceversa, se la mamma è sintomatica, cioè se presenta febbre o altra sintomatologia da Covid, alla nascita il neonato viene allontanato dalla mamma, viene nutrito con latte artificiale e viene posto praticamente in un regime, in poche parole, di ricovero in neonatologia, mentre la mamma fa il suo decorso, e quindi in questo caso è bene allontanare il neonato dalla mamma sostanzialmente.
Dottore, ascolti, per quanto riguarda le vaccinazioni, allora molte mamme hanno detto che è meglio non, cioè non se la sono sentita di portare i loro figli magari a fare il vaccino, perché in questo momento sappiamo che le strutture ospedaliere hanno non vietato l'ingresso, però comunque hanno ridotto gli ingressi, no? Anche alle ASL. Allora, come si devono comportare? Abbiamo un vaccino da fare, cosa facciamo?
Ma a parte che c'è una certa elasticità nel calendario vaccinale, nel senso che non è che se tu non fai una dose di richiamo in quel giorno preciso succede qualcosa, c'è un margine per le seconde vaccinazioni di 6 mesi, per le terze vaccinazioni circa di 1 anno, per cui di fatto è comprensibile un certo timore, soprattutto nella fase iniziale, no? In cui non si sapeva bene se l'ondata dei Covid positivi avrebbe travolto anche noi, quindi c'è stato un attimo, però in questo momento io ovviamente come pediatra non posso che incentivare le vaccinazioni, soprattutto anche la vaccinazione antinfluenzale. Adesso si sta parlando di renderla obbligatoria soprattutto in età pediatrica, perché oltretutto ci aiuterebbe a capire bene se una sintomatologia simile influenzale possa essere dovuta all'influenza o al Covid, cioè se il bambino è vaccinato e ci orientiamo un po' più verso quest'altra sintomatologia. Quindi al momento attuale, con le dovute, con i dovuti accorgimenti, e quindi con gli accessi contingentati, distanziati, in modo di non creare assembramenti in sala d'attesa, però il mio è un invito comunque a fare le vaccinazioni e a non trascurarle.
Per quanto riguarda invece i test ematici, no? Sono usciti da pochi giorni, è stato dato il via a questi prelievi che vengono fatti per vedere le difese immunitarie, quindi se siamo stati colpiti o meno dal Covid. I bambini, è bene che laddove necessario vi si sottopongano, oppure è meglio di no?
Allora, secondo me questi test insieme al tampone dovrebbero essere fatti su larga scala. Non dico tanto adesso, ma in previsione per esempio di una ripresa delle attività scolastiche, ma di tutto insomma, anche per gli adulti, se puoi fare un viaggio aereo, una crociera, cioè ormai questo, finché non c'è il vaccino, secondo me è una specie di documento di identità. È altrettanto vero che questi test non sono affidabilissimi. Per quanto riguarda almeno i test che ha preso la Regione Umbria, ha fatto uno studio preliminare su circa 1800 pazienti, comparando i test sierologici con il tampone. I test sierologici, cerco di farmi capire, quando c'è una reazione ad una malattia infettiva, i primi anticorpi che si formano sono le IgM, si chiamano, e queste ti dicono che la malattia è in atto, ce l'hai in quel momento. Poi quando la malattia tende ad essere superata, si formano le IgG nel corso proprio anche della malattia e persistono anche dopo. Purtroppo le IgM nei test di cui dispone la Regione Umbria non si sono dimostrate affidabili, perché sono spesso falsamente positive, per cui ci si basa solo sugli anticorpi di classe IgG. Allora, si è visto che questi correlano benissimo con il risultato del tampone in caso di negatività. Cioè, se tu hai un test sierologico negativo, molto probabilmente non hai la malattia.
Non è un falso negativo.
Esattamente. e quindi hanno un elevato valore predittivo negativo. Viceversa, hanno un basso valore predittivo positivo, cioè trovarle positive non ti fa star tranquillo, cioè non è certo che tu abbia contratto il coronavirus, né tantomeno che tu sia immune, per cui si aspettano dei test più validi dal punto di vista anche della predizione della positività. Sembra che adesso il Ministero ne abbia acquistato un kit importante da una ditta di cui non faccio nomi per non, e che invece abbia un'elevata sensibilità e specificità. Però i test di cui disponiamo adesso, almeno quelli che utilizziamo negli ospedali, nei distretti attualmente, non hanno questa assoluta preveggenza o predittività, soprattutto per quanto riguarda lo stato di immunità, per cui vanno sempre correlati col tampone.
Giorno dopo giorno mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
Nel centro di Gualdo Tadino, in piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Mente locale. A cura di Elisabetta.
We'll be right back.
noi il primario di pediatria dell'ospedale di Gubbio e Gualdo, quindi di Branca e di Città di Castello, nonché vicepresidente della sezione Umbra, Società Italiana Pediatria, Guido Pennoni. Abbiamo precedentemente chiarito alcuni punti riguardanti il Covid in merito ai bambini o comunque in età pediatrica, ma ci sono delle patologie che si possono presentare in questo periodo e sono collegate allo stesso Covid?
Sì, sì, ce ne sono e resta da stabilire se c'è un collegamento diretto o altro. Per esempio, in questo periodo abbiamo avuto un altissimo numero di bambini con eritema pernio. L'eritema pernio è volgarmente detto il gelone, bambini che hanno geloni alle mani e dai piedi, che sono del tutto inconsueti. Io personalmente in oltre 30 anni di carriera non li avevo visti mai nei bambini, tant'è che ne ho avuti personalmente o mandatimi dai pediatri di famiglia, segnalatemi 7 casi, che sono tanti, ma un po' in tutta Italia sono stati segnalati questi casi. I geloni sono delle vasculiti, cioè delle infiammazioni dei vasi sanguigni, e adesso si cominciano a fare, ci si è chiesti ma come mai tanti geloni proprio in questo periodo, e bambini che raramente venivano testati per il Covid, adesso si è, perché non avevano febbre, non avevano altri familiarità, sì. Diciamo che i tamponi, quei pochi effettuati, la maggior parte erano negativi. Invece adesso che comincia a esserci la sierologia, si è visto che una buona percentuale di questi geloni sono positivi per quanto riguarda la sierologia. Quindi è possibile che questi bambini abbiano contratto magari 2-3 mesi fa in modo inapparente il Covid e che questa sia una reazione immunitaria al vaccino. Quindi su larga scala si sta adesso approntando la ricerca sierologica per avere dei dati in più. L'altra spiegazione possibile, io ho notato nella mia casistica che molto spesso sono bambini che hanno una familiarità di predisposizione alle malattie autoimmunitarie, cioè in famiglia c'è spesso l'artrite reumatoide, la psoriasi, e questi bambini stessi in passato hanno sofferto di colite ulcerosa o ce l'hanno tuttora in fase attiva, oppure hanno avuto un'artrosinovite dell'anca, cioè un pattern di predisposizione alle malattie autoimmuni. E poiché una delle predisposizioni al gelone è l'immobilità, un'altra possibilità è quella che il Covid magari senti solo indirettamente, cioè il lockdown, far stare costretti questi bambini a lungo seduti, immobili, soprattutto le lezioni online, eccetera, possa aver scatenato su una predisposizione costituzionale queste vasculiti che, ripeto, colpiscono soprattutto le mani e i piedi. Un'altra
patologia.
Malattia che stiamo, patologia importante che stiamo vedendo, e ne ho avuto io stesso un caso in uno dei miei due ospedali, una bambina di un anno e mezzo, è la malattia di Kawasaki, cioè c'è una segnalazione di un aumentato numero di casi di malattia di Kawasaki, che è una vasculite che colpisce un po' diversi organi e apparati, ma soprattutto è grave perché può dare degli aneurismi delle arterie coronarie, c'è una mortalità del 2% e può dare degli infarti già in età pediatrica, per cui il pericolo di questa malattia è questo, oltre a dare parecchi giorni di febbre molto elevata, compromissione dello stato generale, eccetera. Noi stiamo vedendo in Italia un numero inspiegabilmente alto di malattia di Kawasaki e soprattutto malattie di Kawasaki atipiche. Il caso che ho avuto io, per esempio, oltre al quadro di Kawasaki, avevo una polmonite con un versamento pleurissivo e ci ha veramente impegnato molto nella cura, diciamo, ora sta bene questa bambina, però veramente siamo stati provati.
La diagnosi è stata problematica.
Nel mio caso però Sì, la diagnosi è stata problematica perché non si capiva se la polmonite andava per conto suo o faceva parte della Kawasaki atipica. Invece fa parte della Kawasaki atipica perché gli antibiotici gli hanno fatto poco, quando abbiamo fatto le immunoglobuline e il cortisone ha risposto. Però ecco, ancora non abbiamo dei dati. Il gruppo di reumatologia della Società Italiana di Pediatria sta facendo uno studio per cui stiamo compilando delle schede che mandiamo a Trieste, dove le stanno un pochino elaborando, e cercare di ricavarne qualcosa. Probabilmente si tratta di bambini che in qualche modo possono aver avuto un coronavirus, un contatto anche asintomatico, perché ricordiamo che Bergamo, la pediatria di Bergamo, ne ha viste 5 in poco tempo, che è il quantitativo che normalmente vedeva in un anno, d'accordo? Anche lo stesso Gaslini, cioè un po' dappertutto c'è questo aumentato numero inspiegabilmente alto di casi. O si tratta di una malattia nuova, oppure c'è noi la chiamiamo Kawasaki atipica, però potrebbe anche esserci un nesso con il Covid-19.
Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
Ingrosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. EFCO, ricambistica agricola, olio dinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Come tutti si attendevano, è arrivato il via libera del governo agli allenamenti collettivi per il calcio a partire dal 18 maggio. I ministri Speranza e Spadafora hanno infatti diffuso una dichiarazione congiunta per la ripartenza delle sedute di gruppo, ma con grande prudenza. Ora sul tavolo resta da definire la possibile ripresa del campionato. Il ministro Spadafora stima almeno un'altra settimana prima di prendere una decisione e nel mezzo tanti appuntamenti importanti. Domani la Assemblea di Lega e l'informativa in Parlamento di Spadafora, giovedì si riunisce la giunta del CONI, poi sarà il turno dell'incontro del Premier Conte con il mondo dello sport. Spadafora ha quindi fatto il punto della situazione. Dalle indicazioni del CTS emerge che la linea di prudenza intrapresa è quella da seguire, ha precisato. Dobbiamo aspettare un'altra settimana per osservare attentamente la curva dei contagi e poi prendere una decisione sul campionato. Restano invece contrari alla ripresa ed alzano la voce gli ultra. Nei giorni scorsi hanno protestato per primi quelli di Brescia e Atalanta, le squadre delle zone più colpite dal Covid-19. Si sono accodati quelli di Roma, Napoli, Spal, Genoa e Lecce. C'è chi muore, chi soffre e chi lucra. Stop al campionato, si legge su uno dei tanti striscioni esposti fuori dagli stadi. I giocatori del Cagliari hanno deciso di rinunciare ad una mensilità, quella di aprile, trovato dunque l'accordo con tutti i calciatori della prima squadra. Il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, ha ringraziato gli atleti che hanno sottoscritto l'accordo per la sensibilità dimostrata nel voler concretamente contribuire a tutelare la società in un periodo particolarmente complicato e di difficile previsione in merito all'evoluzione futura. Anche il campionato bielorusso, che non si era mai fermato in tempi di pandemia, deve pagare il suo scotto, pur limitato al Covid-19. La Federcalcio di Minsk ha infatti annunciato che a causa di una sospetta positività di alcuni giocatori, una partita di prima divisione e una di seconda, previste per il prossimo fine settimana, sono state rinviate. In Bielorussia, tra la popolazione, ci sono stati quasi 25.000 contagiati e circa 130 morti, ma il governo ha adottato misure minime di contenimento. Il nuoto, Gregorio Paltrinieri, dà una svolta alla sua carriera. Il nuotatore carpigiano, campione olimpico in carica nei 1500 stile, ha deciso di lasciare il centro federale di Ostia e il suo storico tecnico Stefano Morini per puntare alla medaglia anche nel fondo, mettendo nel mirino la 10 km olimpica di Tokyo con l'aiuto di un nuovo allenatore, Fabrizio Antonelli. E per lo sport è tutto, a più tardi.
Mente locale, a cura di Elisabetta Stasera.
Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho forse più. Accendilo tu questo sole che è spento, l'amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio, che sarà di me se perdo anche te, se perdo anche te. La vita non è stare al mondo cent'anni se non hai amato mai. Amare non è stare insieme a una donna
tanto di più, 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 più.
Accendilo tu, questo sole che è spento. La vita di un uomo sta in mano a una donna, e quella donna sei tu. Che sarà di me, se perdo anche te. Accendilo tu, questo sole che è spento. La vita di un uomo sta in mano a una donna, e quella donna sei tu. Che sarà di me, se perdo anche te, se perdo 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 te.
Diamo per l'ultima volta questa mattina il buongiorno al dottor Guido Pennoni, primario di pediatria presso l'ospedale di Gubbio Gualdo, quindi di Branca di Città di Castello. Quindi buongiorno ancora, questa mattina abbiamo fatto tanti tanti buongiorno, le abbiamo dato.
Arrivo.
Come si dice a Gualdo, arribuongiorno.
Allora,
arribuongiorno. Lei è un gualdese doc, bisogna dirlo, perché il primario è di casa nostra, quindi lo dobbiamo dire, questo possiamo dire. E ci ha questa mattina chiarito le idee per quanto riguarda bambini e Covid, quindi tutto quello che possiamo e dobbiamo sapere al riguardo. I bambini forse riprenderanno una vita normale a settembre. Nel frattempo, in questo periodo estivo, come ci dobbiamo comportare? Ci sono dei sintomi a cui dobbiamo stare attento noi mamme? Come è bene che ci si comporti per evitare il contagio, per evitare che questi bambini possano essere esposti ad un pericolo che è quello del contagio?
Beh, dunque si parla di bambini, però chiaramente l'età pediatrica va dal neonato all'adolescente, quindi chiaramente bambino che è in età scolare già può essere educato a norme igieniche, come pure gli adulti, quindi un bambino sopra i 6 anni chiaramente è bene che porti la mascherina quando in ambienti chiusi, quando gioca, quando, e questo vale anche, varrà soprattutto per il rientro a scuola. Sopra i 6 anni un bambino ragiona, quindi riesce a capire l'importanza di mettere la mascherina magari sotto forma di gioco. Adesso stanno facendo delle mascherine un po' colorate, variopinte, per cui diventa quasi un accessorio simpatico, insomma, quindi direi di sì. E questo ovviamente sarà importante nel momento in cui si dovrà rientrare in classe. Per quanto lei diceva, i sintomi di allarme che dovrebbe valorizzare una mamma, un papà, vabbè, innanzitutto la febbre, ma questo è scontato. Purtroppo in età pediatrica è comune avere la febbre, in questo periodo un po' di meno perché c'è questo lockdown, quindi i bambini stanno poco a contatto tra di loro, ma sicuramente nel momento in cui ricomincerà la socializzazione, le vacanze, si parla di riaprire gli oratori eccetera, chiaramente questo è un sintomo da valorizzare. Poi uno, oltre ai sintomi tipici del Covid, quindi la congiuntivite, la sintomatologia simile influenzale, si possono avere situazioni in cui possono comparire mal di pancia e diarrea,
però anche qui, cioè, non bisogna allarmarsi troppo, perché il mal di pancia nel bambino è comune, causato dall'acetone, da una qualsiasi altra sintomatologia, per cui non bisogna pensare a un Covid, soprattutto in una regione come la nostra, dove la diffusione fortunatamente è molto contenuta. Quindi direi, io ho un pensiero che anche per quanto riguarda la fase 2, la successiva fase 3, si possa fare anche tutto, però con le dovute norme igieniche. Quindi, se noi rispettiamo il distanziamento sociale, che è fondamentale, se evitiamo assembramenti, se evitiamo di se portiamo soprattutto tutti la mascherina, in modo che non inconsapevolmente, se siamo portatori asintomatici o positivi, non se ci abituiamo a lavarci bene la bocca negli occhi, io penso che con la cultura di quello che bisogna fare si riesca a fare tanto. Questo ovviamente è ovvio che sarà difficile che le cose riprendano come erano prima, cioè almeno non subito, i grandi viaggi, i viaggi aerei, le crociere, i grandi eventi, i grandi concerti, le discoteche, cioè è un modo di vivere che attualmente non ci possiamo permettere, almeno fino a quando non verrà validato un vaccino. Fino a quel momento dovremo stare tutti molto attenti, attenti soprattutto ai bambini, perché i bambini sotto i 6 anni, ma soprattutto sotto i 3 anni, sono dei grandi untori, perché i bambini toccano tutto, mettono tutto in bocca, e quindi anche se loro stanno bene o poco male, anche noi genitori dovremmo essere un pochino più attenti, cioè se hanno dei sintomi, a evitare contatti diretti con la saliva, con le mani. Quindi c'è anche un rapporto diverso, cioè tra come di fatto sta succedendo all'interno di ogni famiglia, c'è un po' di distanziamento, c'è anche all'interno delle famiglie, no? Sì. È così, e purtroppo in questo momento è anche così, insomma.
Per quanto riguarda invece gli asili nido, gli asili comunque che statali, che stanno comunque alle norme del governo, anche quelli privati, non sono state date delle disposizioni certe, ma i pediatri come pensa si esporranno al riguardo?
Ma l'asilo nido chiaramente è una grossa necessità della famiglia, no? Specialmente in questa fase in cui molte mamme devono riprendere in qualche modo a lavorare, e i nonni non sono sempre disponibili, e qualche volta è anche pericoloso passare i bambini con i nonni. Ovviamente io non sono contro gli asili nido, anzi sono favorevole a questi, però chiaramente in questo momento gli asili nido e gli asili e le scuole materne sono quelli che creano più problemi, dal punto, perché sono bambini che si ammalano con estrema facilità e che trasmettono infezioni con estrema facilità. È chiaro che non potranno essere chiusi in eterno, si deve, adesso attualmente il governo dovrà fare dare un sostegno anche agli asili nido privati, eccetera, che in questo momento non possono lavorare. Nel momento in cui si riaprirà dovranno essere contingentati gli accessi, magari spalmando l'orario in più ore al giorno, e al tempo stesso anche il lavoro deve essere più duttile, più adattabile. Quindi ci vuole, non è semplice risolvere un problema del genere.
Per quanto riguarda una cosa che non abbiamo detto nei precedenti spazi, riguardanti i tamponi e i test sierologici, allora i test sierologici sono partiti anche a livello privato, e quindi lei diceva è bene che, laddove sia necessario, farli anche ai bambini, ma questo ha un costo. Probabilmente la sanità se ne accollerà il peso?
Ma al momento no, al momento i tamponi e la sierologia viene fatta o dalle USCA, cioè dalle unità territoriali, nel momento in cui viene identificato un caso positivo, viene fatto un po' a tutte le persone che sono state a contatto, e quello ovviamente non si paga, e viene fatto attualmente nei nostri due ospedali il tampone e laddove è disponibile anche la serologia, viene fatta a tutti i nuovi ricoveri proprio per evitare un contagio. I test che si fanno nei laboratori, in Umbria ne sono stati accreditati 20 di questi laboratori, sono attualmente a pagamento, però ci vuole ugualmente la prescrizione medica e il laboratorio che segue il test è obbligato a comunicare l'esito del test, sia positivo che negativo, alla regione praticamente. E io questa cosa la vedo favorevolmente, non tanto per alimentare il privato, quanto per il fatto che comunque un paziente che voglia conoscere il suo stato di immunità o meno nei confronti della patologia, magari pagandosela, però viene comunque implementato. Io sono favorevole a tutto quello che aumenta in un territorio lo screening di massa, non so se si è capito.
Sì, cioè, sì, sì.
Più tamponi si fanno, più sierologia si fa, più riusciamo a capire bene la diffusione del virus e più riusciamo ad avere dei dati che ci consentano di affrontarlo meglio.
Quindi di contenerlo. Grazie dottore, noi la ringraziamo, la salutiamo e spero che ci venga a trovare un'altra volta per fare chiarezza su tanti argomenti e per insegnarci anche tante cose. Grazie, buona giornata.
Buona giornata Elisabetta, grazie dell'invito.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.